capitolo 29,
sì,
che non ha corrispettivo nella seconda sezione, quindi niente zapping, è vero? Avevamo visto la consacrazione di Aronne e dei figli. Sai che io ho bisogno di avere le mani libere.
Sei manesco, manesco.
Sì, sono manesco.
Sì, romanesco.
Anche, no? Consacrazione a Aronne, figli, i vestiti, eccetera, eccetera. E dice il Midrash a proposito dei vestiti, no? I quattro paramenti del sommo sacerdote. Dice ad Aronne: rivesti la tunica, sembra quasi vesti la giubba, la faccia in farina, la cosa, rivesti la tunica di giacinto dalla frangia di campanelli che espia la calunnia, rivesti l'efod dal tessuto d'oro che espia l'idolatria, il pettorale del duplice fermaglio che espia l'omissione, metti la tiara dalla triplice corona che espia la bestemmia. Ecco, Dio ti ha vestito come un angelo, poiché quando con il tuo cuore mondo, sotto i tuoi abiti sacri, purificando per la virtù dei patriarchi Israele il mondo, tu entrerai nel santo dei santi, dove sono gli angeli, vuole vederti simile a loro. Quindi tutti questi vestiti era per somigliare in qualche modo agli angeli. Eravamo arrivati al versetto 9 del capitolo 29, andiamo allora dal versetto 10 al 14.
Farai poi avvicinare il giovenco davanti alla tenda del convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla tenda. Immolerai il giovenco davanti al Signore, all'ingresso della tenda del convegno. Parte del suo sangue e con il dito, ma già. Lo accendo, poi lo posi, sono sempre più vivo.
Il reato il resto del sangue lo verserai alla base dell'altare. Prenderai tutto il grasso che avvolge le viscere, il lobo del fegato, i reni con il grasso che vi è sopra, e li farai ardere in sacrificio sull'altare. Ma la carne del giovenco, la sua pelle, i suoi escrementi, li brucerai fuori del campo, perché si tratta di un sacrificio per il peccato.
Perfetto. Qui comincia il lavoro di Aronne e figli, no? Sacrificio di espiazione dei peccati che abbiamo ascoltato. Si porta il torello davanti alla tenda e versetto 10, avete sentito, Aronne e i figli poseranno le mani sulla sua testa. Traduce la nostra Bibbia. In ebraico invece è scritto: e poserà Aaron e i suoi figli le mani. Quindi è al singolare. Il gesto più importante e principale è di colui che ricopre la carica più importante. Quindi il verbo è al singolare per dare rilievo al sommo sacerdote. Il sangue, che è simbolo di vita, versato alla base dell'altare, poggiato con un dito ai quattro angoli, quattro corni, simboli della potenza divina, versetto 12. Il grasso, che era dagli antichi considerato la parte più ricca, più golosa dell'animale, perché simboleggiava l'abbondanza, la nobiltà. Il povero, il misero, non era mai grasso. Chi invece era nobile, viveva nella ricchezza, era grasso, no? Quindi questo grasso, che è la parte più nobile, noi lo scartiamo, no? È vero, anche dal prosciutto cotto stacchiamo, togliamo il grasso, eccetera, no? Perché per noi il grasso è... invece per questa cultura antica il grasso era la parte più migliore, no? Ecco, questa parte più importante è offerta a Dio, bruciata sull'altare. Vi ricordate il ricco per antonomasia dei Vangeli, no? Epulone, che vuol dire ciccione, grassone, no? Con gli intestini gonfi di grasso, no? Epulone. Ecco, quello che resta del torello, pelle, carne, escrementi, deve essere bruciato fuori dall'accampamento, perché è sacrificio di espiazione. Quindi serve per chiedere perdono a Dio dei peccati del popolo. Dopo il povero torello tocca agli arieti, versetti 15-22.
Prenderai poi uno degli arieti, Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. Immolerai l'ariete, ne raccoglierai il sangue e lo spargerai intorno all'altare. Poi farai a pezzi l'ariete, ne laverai le viscere e le zampe e le disporrai sui quarti e sulla testa. Allora brucerai in soave odore sull'altare tutto l'ariete. È un olocausto in onore del Signore, un profumo gradito, un'offerta consumata dal fuoco per il Signore. Poi prenderai il secondo ariete. Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. Lo immolerai, prenderai parte del suo sangue e ne porrai sul lobo dell'orecchio destro di Aronne, sul lobo dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro. Poi spargerai il sangue intorno all'altare. Prenderai di questo sangue dall'altare e insieme un po' di olio dell'unzione e ne spruzzerai Aronne e le sue vesti, i figli di Aronne e le loro vesti. Così sarà consacrato lui con le sue vesti e insieme con lui i suoi figli con le loro vesti.
Ancora il 22, prenderai...
Ah! E mi rotto dall'altare, mamma mia, qua, aspetta,
allora. Poi prenderai il grasso dell'ariete, la coda, il grasso che copre le viscere, il lobo del fegato, i due reni con il grasso che vi è sopra e la coscia destra, perché è l'ariete dell'investitura.
Ariete della investitura. Allora, il primo ariete immolato, il suo sangue sperso sull'altare, farai a pezzi l'ariete. Il commentatore ebraico Rashi, medioevo, dice che bisognava tagliarlo in quattro pezzi, questo ariete, per simboleggiare tutta la terra. L'interiora, le zampe dell'ariete vengono lavate, poggiate sui quattro pezzi dell'animale che sono sull'altare e poi si brucia tutto, versetto 18, è un olocausto in onore del Signore, un profumo gradito. In ebraico reak nikoak è odore gradito ed è la stessa espressione che troviamo in Genesi 8:21-22, quando Noè, come prima cosa alla fine del diluvio, offre un sacrificio a Dio. È scritto: allora Dio odorò l'odore gradito e disse Dio al suo cuore: non proseguirò oltre a maledire il suolo a causa dell'uomo. L'odore gradito. Quindi questo sacrificio placa l'ira della divinità. E l'odore gradito, quindi non è puzza, è proprio un odore gradito, fa ricordare a Dio che è anche misericordioso, la sua misericordia. Il secondo ariete lì che aspetta, pensa, vabbè, ne hanno ammazzato uno, forse io me la cavo, invece prenderai il secondo ariete, versetto 20, lo immolerai. E col suo sangue, avete sentito, si compie un rito un po' strano, no? Per consacrare il sacerdote si bagna l'orecchio destro, il pollice destro e l'alluce destro di Aronne e figli. Per gli antichi, lo sappiamo, la destra ha un valore positivo, e non conoscevano Berlusconi ancora, quindi insomma in qualche modo, ecco, no? Ha un valore positivo e le parti del corpo simboleggiano la totalità della persona. L'orecchio è l'ascolto, l'obbedienza a Dio. Quindi apri il mio orecchio, come facciamo noi durante il battesimo ai bambini, no? La mano è l'agire in nome di Dio. Quindi che io agisca, e per quello metto il sangue sulla mano, sul pollice destro, mentre chiaramente il piede è il cammino, l'andare per fare la volontà di Dio. Quindi consacro queste parti che in qualche modo riassumono il mio essere sacerdote per il Signore. Sempre con il sangue delle ariete, avete sentito, si bagnano le vesti dei sacerdoti, versetto 21, insieme con un po' di olio dell'unzione. Infine si prende il grasso, la coda, grasso d'intestino e fegato, reni e coscia destra, perché è l'ariete della investitura. No? Traducono le nostre Bibbie. In ebraico, perché ariete di Milluim è questo. Il termine Milluim significa pienezza, ciò che riempie. Quindi bisognerebbe tradurre, questo è l'ariete che riempie che cosa? Le mani vuote di Aronne e dei suoi figli, no? Quindi un ariete non di investitura, no? Ma che deve essere tenuto, portato, deve riempire le mani consacrate e vuote dei sacerdoti. Lo ritroveremo questo concetto tra qualche versetto. Versetti 23-25.
Prenderai anche un pane rotondo, una focaccia all'olio e una schiacciata dal canestro di azimi deposto davanti al Signore. Metterai tutto sulle palme di Aronne e sulle palme dei suoi figli e farai compiere il gesto di presentazione proprio dell'offerta agitata davanti al Signore.
Sì, fino a 25 completo.
Poi riprenderai ogni cosa dalle loro mani e la brucerai in odore soave sull'altare sopra l'olocausto come profumo gradito davanti al Signore. È un'offerta consumata dal fuoco in onore del Signore.
Perfetto. Alcune Bibbie traducono, tra cui la Bibbia CEI, farai compiere il rito di elevazione davanti al Signore. Non so se le vostre Bibbie riportano anche queste, no? Comunque si prende il pane, focaccia all'olio schiacciata da prelevare dal cesto degli azimi che era appoggiato sull'altare. I sacerdoti li prendono con le mani e appunto farai questo rito di elevazione, dice la Bibbia CEI, davanti al Signore. Quindi visualizziamo un momentino la scena, secondo la traduzione cattolica, e subito cosa ci viene in mente? Prende il pane, fa il rito di elevazione e chiaramente, e quindi molti commentatori si sbizzarriscono a leggere in questo gesto del sommo sacerdote una profezia, sia del gesto di Gesù all'ultima cena, sia della celebrazione del sacrificio cristiano. Ecco perché il sacerdote, eccetera. Peccato però che la parola ebraica, tenufa, non significa elevazione, che in ebraico è terumà, ma significa agitazione, scuotimento. Quindi il testo ebraico, è quello che traduce molto bene Ravasi, dice così: li agiterai in offerta di agitazione davanti a Dio. Cioè, che faceva sto sacerdote? Sollevava il pane, lo abbassava 4 volte a nord, poi si voltava 4 volte a est, 4 volte a ovest e 4 volte a sud. Immaginate il balletto, l'agitazione.
È il Santissimo.
Sì, e somiglia molto
al, nelle grandi feste, al, esatto, sacerdote lo fa così,
all'agitazione del Santissimo. Ok? Quindi era una specie di balletto, no? Che simboleggiava la partecipazione di tutta la terra al rituale del sacrificio. Anche le azime, versetto 25, sono bruciate, producono odore gradito davanti a Dio. Andiamo avanti con questo rito un po' strano. 26-35.
Prenderai il petto dell'ariete dell'investitura di Aronne e compierai il gesto di presentazione dell'offerta agitandola davanti al Signore. Sarà la tua porzione. Consacrerai il petto presentato con il gesto dell'offerta e la coscia del contributo prelevati dall'ariete dell'investitura. Queste cose saranno di Aronne e dei suoi figli. Dovranno appartenere ad Aronne e dai suoi figli come porzione loro riservata dagli israeliti in forza di legge perenne, perché è un contributo, un prelevamento, cioè, che gli israeliti dovranno operare in tutti i loro sacrifici di comunione, un prelevamento dovuto al Signore. Le vesti sacre di Aronne passeranno dopo di lui ai suoi figli, che se ne rivestiranno per ricevere l'unzione e l'investitura. Quello dei figli di Aronne che gli succederà nel sacerdozio ed entrerà nella tenda del convegno per officiare nel santuario, porterà queste vesti per 7 giorni. Poi prenderai l'ariete dell'investitura e ne cuocerai le carni in luogo santo. Aronne e i suoi figli mangeranno la carne dell'ariete e il pane contenuto nel canestro all'ingresso della tenda del convegno. Mangeranno così ciò che sarà servito per fare la espiazione nel corso della loro investitura e consacrazione. Nessun estraneo ne deve mangiare perché sono cose sante. Nel caso che al mattino ancora restasse carne del sacrificio di investitura e del pane, brucerai questo avanzo nel fuoco. Non lo si mangerà, è cosa santa. Farai dunque ad Aronne e ai suoi figli secondo quanto ti ho comandato. Per 7 giorni ne farai l'investitura.
Il rito di investitura. Allora, anche qua al versetto 26 la Bibbia CEI traduce con rito di elevazione questo termine tenufa, che vuol dire agitazione, che riguarda il petto dell'ariete, forse la parte più buona. E anche il versetto 27 è mal tradotto: consacrerai il petto con il rito di elevazione, in realtà è agitazione, e la coscia con il rito di innalzamento. Qui finalmente c'è la elevazione, terumà, prelevandoli dall'ariete dell'investitura. No? Testo ebraico che è stata agitata ed elevata dall'ariete di Milluim, cioè di pienezza. Anche per il cibo che spetta ai sacerdoti si ripete il balletto di compartecipazione di tutta la terra, con una elevazione finale. E qui è importante, no? Perché significa: questo cibo è offerto a Dio e quindi lo si mette in alto stando fermi, no? Poi, siccome Dio me lo restituisce per il mio sostentamento, lo abbasso, non lo brucio, ma me ne servo per mangiare. Versetto 28 parla di sacrificio di comunione, shelamim, che indica sacrifici di animale che venivano in parte bruciati e in parte consumati dall'offerente. Quindi sia Dio che l'uomo consumano l'offerta, e in questo sta la comunione. Dice Ravasi che i versetti 29 e 30 sono un'inserzione fuori contesto. Si parla delle vesti sacre e della loro trasmissibilità ereditaria, no? Queste vesti andranno ai figli di Aronne, eccetera, eccetera, no? Questo, dice Ravasi, è stato aggiunto dopo, perché fuori contesto non c'entra nulla. Oh, dal versetto 31 si torna a parlare del pasto sacro, cotto in un luogo santo, che però qui non viene indicato, si dice lo cuocerai in un luogo santo, quale? Boh, non si sa, probabilmente nel santo, nel luogo dove c'è l'altare dei sacrifici, no? Consumato solo dai leviti all'ingresso della tenda del convegno. Si dice chiaro: nessuno estraneo, 23, cioè appartenente alle altre 11 tribù, ne può mangiare. Quello che avanza deve essere bruciato. Questa celebrazione di investitura sacerdotale deve essere ripetuta per 7 giorni con le stesse modalità. Dopo questi 7 giorni i sacerdoti dovranno solo officiare il sacrificio quotidiano. Però, quando si dovrà nominare un nuovo sommo sacerdote, quindi muore Aronne, bisogna sceglierne un altro, questo rituale dei 7 giorni si deve ripetere per il nuovo sommo sacerdote, ok? E già che questi sacerdoti sono lì in questi 7 giorni, devono anche compiere il rito espiatorio della purificazione dell'altare per renderlo sacro, adatto al culto. Vediamo come. Versetti 36-46.
In ciascun giorno offrirai un giovenco in sacrificio per il peccato in espiazione. Toglierai il peccato dall'altare facendo per esso il sacrificio espiatorio e in seguito lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai il sacrificio espiatorio per l'altare e lo consacrerai. Diverrà allora una cosa santissima e quanto toccherà l'altare sarà santo. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare: 2 agnelli di 1 anno ogni giorno per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Con il primo agnello offrirai 1/10 di efa, di fior di farina impastata, con 1/4 di hin di olio vergine e 1 libazione di 1/4 di hin di vino. Offrirai il secondo agnello al tramonto con 1 oblazione e 1 libazione come quelle del mattino. Profumo soave, offerta consumata dal fuoco in onore del Signore. Questo è l'olocausto perenne per le vostre generazioni, all'ingresso della tenda del convegno, alla presenza del Signore, dove io vi darò convegno per parlare con te. Io darò convegno agli israeliti in questo luogo che sarà consacrato dalla mia gloria. Consacrerò la tenda del convegno e l'altare. Consacrerò anche Aaron e i suoi figli perché siano miei sacerdoti. Abiterò in mezzo agli israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io, il Signore, loro Dio.
Allora, avete visto i versetti 36-37? È un sacrificio per il peccato o sacrificio di espiazione, in ebraico kippurim, quindi, e questi sono per la santificazione dell'altare, quello che è il numero 24 della cartina, quello che avevamo già visto le volte scorse. Prima si offre un giovenco, poi si unge l'altare con l'olio. I versetti 38-42 presentano l'olocausto quotidiano. Materia del sacrificio sono 2 agnelli di 1 anno, uno per il mattino, l'altro prima del tramonto, a cui si deve accompagnare una focaccia che deve essere impastata, avete visto versetto 40, con 1/10 di efa di fior di farina. L'efa equivale a 45 kg. Quindi 1/10 e deve essere una pagnotta di 4 kg e mezzo.
Non mangiano questi qui, non li mangiano.
E no, questo è tutto olocaustato, diciamo, no? Poi deve essere impastata con 1/4 di hin di olio vergine, extravergine puro. L'hin è 7,5 litri. Quindi 1/4, quasi 2 litri, quindi a sto 4 kg e mezzo di farina bisogna mettere quasi 2 litri di vino, di olio.
Focaccia.
Ecco, è un focaccione. Ecco. Oltre al pane e all'olio, si porta sull'altare anche il pintun di vino, perché è proprio il pintun, quasi 2 litri di vino, che era, insomma, come libagione. Anche questo sacrificio fa salire verso Dio l'odore gradito, che avevamo visto,
non è che
libano, no, questa è versata sull'altare, purtroppo, no, ma ci avranno il pintun nascosto, esatto, come era il mio vecchio parroco di Fregene vicino a Roma, un siciliano che stava sempre chiuso nel confessionale. Allora una volta noi andammo, insomma, per fare le pulizie alla chiesa, entrammo nel confessionale e nascosto sotto aveva un bottiglione di vino bianco, per cui lui si andava lì.
Grazie.
per cui noi glielo vuotammo, lo riempimmo d'acqua e glielo lasciammo lì. Tanto per vedere quello che succede.
Miracolo, miracolo, miracolo.
Era sempre in confessionale lui, era formidabile. Va bene. Abbiamo detto l'odore, e questo deve essere un sacrificio perenne di generazione in generazione, che veniva effettuato ogni giorno anche nel Tempio di Gerusalemme, ma che cessa dopo il 70 con la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani, in particolare insomma del tempo.
Perché dovevano avere anche delle grosse coltivazioni,
certo, questo è più riferito chiaramente, ma calcolate che tutto quello che c'è descritto nella tenda del deserto è raddoppiato come volume, come peso, come misure, per quello che è il Tempio di Gerusalemme. Quindi qui si intrecciano brani che si riferiscono a un passato, no, di deserto, a un presente di Tempio, e quindi è tutto mischiato un pochino insieme, insomma.
Due agnelli al giorno?
Uno al mattino e uno alla sera. Sì, tutti i giorni. No, tutti i giorni in Gerusalemme al mattino. Sì, tutti i mesi dell'anno e tutti i giorni dell'anno.
Anche grandi allevamenti.
E dovevano avere grandi allevamenti.
Ma erano offerte. Cioè, tenete conto che erano offerte. Pensate che nelle tre feste tradizionali in cui era obbligatorio il pellegrinaggio al tempio, e ciascuno doveva portare l'offerta a seconda del suo censo. Mi ricorda anche il Vangelo che Maria presenta Gesù al tempio e loro offrono solo le tortore perché erano poveri, ma i ricchi offrivano o l'agnello o addirittura il bue, e quindi erano offerte continue.
Come continuo era il lavoro dei sacerdoti sull'altare.
Vi ho già detto che in occasione della Pasqua ai tempi di Gesù si calcola che venissero macellati 22.000 agnelli, 22.000
per i giorni di festa,
per il giorno della Pasqua,
però adesso c'è ancora il sacrificio?
No,
perché non c'è.
Dalla distruzione del Tempio tutto questo rituale che stiamo seguendo non esiste più,
perché non c'è più sacerdozio.
No, il sacerdozio c'è ancora, ma non c'è più il tempo, l'altare dell'olocausto, perché anche prima della distruzione del Tempio c'era il Tempio a Gerusalemme, ma in tutto il mondo conosciuto c'erano le sinagoghe, ma nelle sinagoghe non facevano i sacrifici. Questo era una cosa che si faceva nel Tempio, e se tu partivi da Damasco per andare a visitare Gerusalemme, allora lì dovevi fare il sacrificio tu, perché era importante per te fare il sacrificio in richiesta di perdono di tutti i tuoi peccati arrivando a Gerusalemme. Ecco che allora tutto intorno al Tempio, diciamo dal 150 avanti Cristo in poi, cominciano a venir fuori tutta una serie di traffici, cioè gente che dice: io mi piazzo lì vicino al Tempio con una cinquantina di agnelli, quando arrivano i pellegrini, quando arrivano quelli che devono fare il bar mitzvah per il figlio, quando arrivano quelli che devono fare la circoncisione per il bambino, io sono qua e ti vendo o l'agnello o il bue o la tortola o il colombo
o la rosa di Santa Rita
o la rosa
Va bene. Tenete conto che anche difficilmente quello. Si portavano da Damasco, Babilonia o l'agnello o il bue, eccetera. Era più comodo comprarlo lì. Quindi anche quel discorso di Gesù, no, del venditore del tempio, va contestualizzato. Era una comodità avere i venditori.
L'importante è che non entrassero dentro il tempio, cosa che probabilmente avevano cominciato a fare, perché la grossa contestazione di Gesù non è contro questo tipo di vendita, è del fatto che probabilmente avevano occupato luoghi dove che non si dovevano occupare. Poi diventa un simbolismo per l'eliminazione di questo tipo di sacrificio.
Ma la carne andava sprecata, bruciata, sprecata, buttata via.
No, hai ascoltato che ci sono due tipi di sacrifici. Una cosa è l'olocausto dove tutto è bruciato e buttato via. Una cosa è quello di comunione dove una parte, che sono il grasso di qua, il fegato, i reni, qui, sono bruciate e donate a Dio. Il resto invece veniva soltanto sbruciacchiato alla barbecue, come dicevi, e distribuito ai sacerdoti e a coloro che avevano pagato il sacrificio, no?
Io andrei un po' ad agio a contestualizzare il comportamento di Cristo, perché tutte queste cose qui a me pesano moltissimo sentirle, perché sono il frutto di una religiosità che ha tanti, insomma, è l'antropologia spiega meglio di qualsiasi altra cosa da cosa derivasse questo problema. Quindi la presenza di Cristo è dire: ragazzi, adesso si sacrifica, la divinità non è quella che ha bisogno di essere placata, e questo non è un passaggio da poco, né è, credo, un motivo da poco della condanna di Cristo, perché salta tutto.
Sì.
Allora, adesso che noi leggiamo queste cose con grande rispetto è molto importante, ma che ci rendiamo anche conto che per fortuna è arrivato Cristo è ancora più importante.
Certo.
Perché tra ori e tutto e paramenti, adesso capisco dove arriva la tiara, i potenti e tutte queste cose qui, per fortuna cominciamo a liberarci.
Stiamo cominciando a liberarci di queste cose.
La religiosità che per forza dei popoli si è costruita così, perché la paura della divinità è il fondamento della religione, oltre al terrore della morte. È il passaggio colossale di Cristo. Secondo me, senza cogliere questo, mi permettetemi di leggere queste cose, sarebbe poco, se non affetto per il popolo ebraico.
Infatti.
Ma il rito di espiazione adesso gli ebrei ce l'hanno ancora? Per quotidiano?
No. Un attimo.
È stato distrutto il tempo, però queste regole, la richiesta.
C'è ancora il giorno dell'espiazione, no? Sì, un giorno.
Sì, d'accordo, ma non capisco questo. Se Dio ha richiesto questo rito di espiazione per il perdono dei peccati, eccetera, il popolo deve continuare a chiedere perché.
Perché grazie a Dio ci si evolve anche nella fede e nella comprensione di Dio. Questi sono, come diceva lui, dei rituali che troviamo in tutte le religioni antiche, no? Anche Roma, Grecia avevano queste cose, no? Ormai non ha più importanza questa cosa, neanche più per l'Israele. No, per Israele anche.
Però una parte dei israeliti vorrebbe ricostruire il tempio.
Vabbè, io il 10%.
Quando è stata una grazia che gli abbiano bruciato e distrutto il tempio. Ha purificato, sì, sono rimasti a leggere la Torah, la legge, la Bibbia, e sono stati liberati in un certo modo di questi riti così anche un po' sanguinosi, pesanti, eccetera. Quindi per me, per il popolo ebraico, alla fine è stato un vantaggio, no. Certo, sono stati dispersi.
Non è così semplice, però. Perché l'ebraismo ha vissuto questo come una tragedia immensa, cioè erano stati tagliati il loro modo di rapportarsi con Dio. E allora Israele comincia poi a pensare un'altra cosa, di essere lui l'olocausto. E quindi nasce questa terribile autocoscienza degli ebrei, che tutti i pogrom, tutte le Shoah sono
in
sostituzione del mancato sacrificio. È ancora più terribile questa autocoscienza.
Sì.
Ma è più significativo quello che ha detto gli ebrei, questa considerazione dell'olocausto del popolo di Israele?
Sì, sì, sì. Anche la lettura, per esempio, dei canti del servo di Yahweh, di Isaia, ormai il commento più diffuso in Israele è: questo servo è Israele, che diventa olocausto per la salvezza di tutti, delle nazioni. E Dio ha eliminato il sacrificio del Tempio e l'ha sostituito col sacrificio di Israele.
Però perdonami, ma cosa vuol dire salvezza? Cosa vuol dire? Perché io ho letto la storia del cristianesimo come un progressivo andare verso un rapporto sempre più autentico e profondo con Dio. Perché il peccato non è perché hai bisogno di placare il Dio, ma perché devi recuperare il rapporto d'amore con lui e con i fratelli, che è abissalmente diverso. Il non avere coscienza di queste cose, secondo me, è pericolosissimo. Infatti a un certo momento il cristianesimo si impantana nell'idea di sacrificio. Cioè, noi pecchiamo, Dio si arrabbia, ho offeso te infinitamente buono, Dio si arrabbia e noi dobbiamo placarlo. Adesso, da questo papocchio che inevitabilmente, per carità, inevitabilmente, se leggiamo la storia del cristianesimo, deve per forza saltare fuori in tutte le contraddizioni vissute, usciamo appena adesso. Ecco perché i nostri sono tempi straordinari e quello che ci aspetta è ancora più straordinario. Se abbiamo quel briciolo di fede nel Signore della storia.
Bravo. D'accordissimo. Tu stai già facendo il corso dell'anno prossimo.
È quello il problema.
Cioè, noi facciamo questo, ve l'ho detto, per prepararci a leggere Giovanni, in cui Gesù dirà: sono io l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. In cui Giovanni fa morire Gesù un giorno prima rispetto ai sinottici, allora a mezzogiorno, quando al Tempio venivano uccisi gli agnelli. Per dire: ormai l'unico agnello è Cristo, cioè è Dio che si sacrifica, non per placare, distruggendo davvero il sacrificio. E qui c'è il grande discorso che faremo l'anno prossimo, di cogliere la novità del cristianesimo abolendo la sua dimensione sacrificale, questa sporca dimensione sacrificale che si è infiltrata quando io dico sempre, dopo Costantino si è ripristinato un sacerdozio di tipo giudaico, con tanto di paramenti, è romano, ma di tipo anche giudaico, con tanto di paramenti, tiare, eccetera, con una visione clericale, non più ministeriale, dei celebranti, con un ripristino, quindi, perché ormai c'erano non c'era più, spezzavano il pane nelle case, di Atti degli Apostoli, ma c'erano i templi che erano stati donati, si ricostruiscono le chiese, che i templi diventano basiliche, si ricostruisce il culto antico, si riprende l'idea sacrificale, cioè si distrugge la novità di Gesù Cristo.
Sì.
È quello che vedremo nel Vangelo di Giovanni.
Ma che c'è anche ancora adesso?
Che c'è ancora adesso?
Lui che è un cavallo.
Ma non solo, ma non solo.
Io che beati bambini che soffrono.
Soprattutto, soprattutto c'è un'altra idea, che è un'idea malvagia, che non riusciamo a correggere, siccome lì ci andrebbe. Bisogna cambiare i testi della liturgia, perché ancora troppi testi della liturgia hanno questa visione sacrificale.
Sono come questi testi qua.
O perlomeno bisognerebbe riuscire a capire che è Dio che si sacrifica, non è Dio che crede sacrifici. Allora, non è così intuitivo, se la liturgia deve essere anche maestra, come sempre è stata, di spiritualità, di fare capire che non è Dio che esige sacrifici perché è un Dio offeso, ma è Dio che si sacrifica. Se non si arriva anche nel linguaggio, a volte presto particolare attenzione ai testi del canone e rivedo ancora grondanti di questa vecchia teoria del sacrificio.
Non è così facile pensare al Dio, accettare nell'unione comune di Dio che si sacrificia, perché il Dio deve essere al di sopra di noi, quindi inaccettabile. Io ho presente una persona che un giorno mi diceva: ma come fate ad inginocchiarvi davanti a uno che sta sulla croce?
È chiaro, ma è lo scandalo della croce, no? È lo scandalo della croce, è lo scandalo dell'incarnazione ed è lo scandalo della croce.
Vi faccio patire i miei 15 giorni d'assenza come sempre. No, momento, non possiamo fermarci lì, perché se ci fermiamo lì il centro di tutto continua a essere: gli uomini sono cattivi, peccano, addirittura Dio deve sacrificarsi, che non è una buona novella, è un film dell'orrore quello, proviamo a dirlo tutti fuori, è un film dell'orrore. Il nocciolo della questione è che il linguaggio Cristo muore per i nostri peccati, se lo leggete come il dare, il Dio che dà la vita per noi, per forza è il motore della storia per andare avanti. Se non c'è questa dimensione di storia della salvezza, io per fortuna avevo 15 anni negli anni 60, e questa dimensione l'abbiamo avuta, io non la mollo fino alla fine della mia vita, mi spiego, cioè si va avanti, è il progredire. La parola progredire in campo cattolico è una bestia, perché gli uomini hanno progredito, non c'è progresso. Io ho studiato metà della mia vita alla produttività, quindi figurate cosa succede. Questo però è il messaggio straordinario: non c'è bisogno, il peccato, addirittura Dio deve venire a morire, tanto sono cattivi gli uomini, è un film dell'orrore. Mentre invece se Dio si dona a noi in un sacrificio che è necessario perché la storia vada avanti, ecco devono compiersi le scritture. Io in questo credo, permettetemi la cocciutaggine, se mi dite che il cristianesimo non è questo, io in chiesa non ce l'ho più.
No, ma è questo,
infatti vengo da voi.
Grazie a Dio.
Però capite la difficoltà. Allora, Benedetto XVI, che era una persona intelligente, diceva sempre: bisogna rimuovere la visione, cito a memoria nel mio libro La misericordia di Dio, c'è pagine e pagine su questo, bisogna rimuovere la visione sacrificale del cristianesimo che ha gettato una luce sinistra su Dio e sul mistero dell'Eucaristia. Se ha detto il Papa possiamo prendere anche noi, certo. Però a questi intenti, a questa teologia che grazie al cielo si va affermando, non ha ancora trovato risposta, primo nella cultura dei preti media, per cui si rientra sempre nel vecchio schema peccato, Dio che si è incavolato per i nostri peccati, allora non si placa, eccetera, con tutti questi sacrifici, poveretti, a lui non gli bastavano tutti questi agnelli, allora ha massacrato suo figlio per essere finalmente placato, no? Ecco, questa è una visione di un Dio Moloch, di un Dio pagano, Zeus, eccetera. Dall'altra parte sicuramente bisogna recuperare che l'incarnazione di Cristo è il compimento del progetto creazionale, cioè Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Il tema del peccato è assolutamente un tema secondario, perché il grande tema esistenziale: Dio ci libera dalla sofferenza, dalla morte, dalla malattia, dal decadimento, ci porta, ci divinizza, ci fa figli di Dio. Sono cose meravigliose espresse anche in termini complessi. Poi è chiaro, ci insegna anche a vivere, no? Ci insegna, ecco, il peccato, la morale, ci insegna ad essere felici già su questa terra e ci dà una mano perché lo siamo, ma questo è un altro discorso. Ma questa è la teologia, secondo me. Però sapete quanti preti non sono attenti a questo, quanti catechisti non sono attenti a questa trasmissione, e io dico ancora: finché la liturgia non cambierà le parole, non è così immediato che il credente che va solo a messa la domenica faccia questo trasferimento così chiaro come ci ha detto Piercarlo. Non è così chiaro, secondo me bisognerà arrivare a questo. Ciao.
Andiamo avanti ancora un pochetto, sennò qua non finiamo mai più queste cose. Allora, il capitolo avete visto si conclude con i versetti 45 e 46 che ripropongono la formula
capitolo 30.
Capitolo 29, gli ultimi. No, li abbiamo già letti prima, attenzione. Ripropongono la formula dell'alleanza solenne tra Dio e Israele, che avevamo già trovato nella parte storica del libro dell'Esodo. Però qui la troviamo per sottolineare che l'alleanza si vive e si rinnova nella liturgia. Questo dovrebbe essere importante. Non è il sacrificio, ma è l'alleanza che si rinnova all'interno della liturgia. Il testo ebraico è molto più scarno di quello che trovate tradotto in italiano di questi due versetti, perché dice: io abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò per loro come Elohim, Signore, e sapranno che Yahweh, loro Elohim, che fece uscire loro dalla terra d'Egitto per abitare io in mezzo a loro, Yahweh, loro Elohim. Quindi è una formula questa tipica dell'alleanza, in cui si sottolinea il nome di Dio, che noi qui traduciamo come Dio, e la sua prerogativa, l'Elohim, essere il Signore della storia. E questa alleanza si rinnova nella liturgia, in questo caso quella del mattino e quella della sera. Grazie a Dio il capitolo 29 non ha un equivalente nella seconda sezione, e quindi non abbiamo niente da andare a vedere da altre parti e passiamo direttamente allora al capitolo 30, almeno leggiamoci i primi 10 versetti.
Farai poi un altare sul quale bruciare l'incenso, lo farai di legno di acacia. Avrà un cubito di lunghezza e un cubito di larghezza, cioè sarà quadrato. Avrà due cubiti di altezza e i suoi corni saranno tutti di un pezzo. Rivestirai d'oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi corni, e gli farai intorno un bordo d'oro. Farai anche due anelli d'oro al di sotto del bordo, sui due fianchi, ponendoli cioè sui due lati opposti. Serviranno per inserire le stanghe destinate a trasportarlo. Farai le stanghe di legno di acacia e le rivestirai d'oro. Porrai l'altare davanti al velo che nasconde l'arca della testimonianza, di fronte al coperchio che è sopra la testimonianza, dove io ti darò convegno. Aronne brucerà su di esso l'incenso aromatico, lo brucerà ogni mattina quando riordinerà le lampade, e lo brucerà anche al tramonto, quando Aronne riempirà le lampade. Incenso perenne davanti al Signore per le vostre generazioni. Non vi offrirete sopra incenso estraneo, né olocausto, né oblazione, né vi verserete libazione. Una volta all'anno Aronne farà il rito espiatorio sui corni di esso. Con il sangue del sacrificio per il peccato vi farà sopra una volta all'anno il rito espiatorio per le vostre generazioni. E cosa santissima per il Signore.
Allora, se prendete la cartina al numero 47 D, siamo nel santo, davanti al santo dei santi, in alto, al numero D, a fianco della menorah,
sì.
Ecco, vedete quella specie di cassettone con una specie di fuoco,
sì,
sopra. Ecco, questo qui è il Mizbeach Azav, cioè l'altare d'oro o altare dell'incenso, tra la menorah da una parte e il tavolo dei pani,
sì,
no? Della presentazione, no? La descrizione che trovate al versetto 2 ci dice che era un quadratone di legno d'acacia, largo e lungo un cubito, cioè mezzo metro, e alto due cubiti, quindi un metro. La parte superiore dell'altare, il bordo, i lati, i quattro corni e gli anelli sono tutti d'oro, no? A differenza dell'altare degli olocausti, che vi ricordate era ricoperto di bronzo o di rame. Questo altare era trasportabile stanghe da caccia nel deserto, mentre l'altare nel tempio sembra che non avesse anelli, ma qui ognuno dice la sua dei vari commentatori, per cui non si dice nulla se avesse o non avesse anelli quello del Tempio di Gerusalemme. Immaginiamocelo così come ci viene meglio, ecco. Sull'altare, versetti 7 e 8, Aronne ogni mattina e ogni sera, dopo aver controllato e alimentato le lampade della menorah, doveva bruciare l'incenso aromatico, che era sì il simbolo della lode perenne di Israele nei confronti a Dio, ma soprattutto era un igienizzante nei confronti di tutto quello che si doveva, perché è vero che l'altare degli olocausti era all'aperto, però bastava un po' di vento e ecco, il fumo dei sacrifici eccetera andava anche in vari altri luoghi del tempio. Quindi ecco, questo bruciare al mattino e alla sera l'incenso in qualche modo doveva purificare. Nel Nuovo Testamento troviamo un'unica indicazione sull'altare dell'incenso nel capitolo primo di Luca, versetto 11, quando un angelo appare a Zaccaria mentre sta bruciando l'incenso sull'altare, e lì gli annuncia la nascita di Giovanni Battista. Quindi nel Nuovo Testamento si parla di questo altare degli olocausti, no? Il Midrash dice che Mosè ordina a Bezalel, l'artigiano, di fare due altari simili a quello che aveva visto nel santuario del cielo, l'uno per il sacrificio degli animali che ricorda il corpo dell'uomo, l'altro per l'offerta dei profumi, incenso, che ricorda l'anima dell'uomo. L'altare per gli animali era di bronzo, quello per i profumi d'oro, perché l'anima è più preziosa del corpo. Ma entrambi servirono ogni giorno, perché l'uomo deve servire Dio ogni giorno con tutta la sua anima e con tutto il suo corpo. Quindi vengono letti in questo modo i due altari. Dal versetto 10 probabilmente c'è un riferimento alla celebrazione che si compie ogni anno nel giorno di Kippur, no? Si parla di espiazione dei peccati una volta l'anno in Israele. Vi ricordate, no? Il sommo sacerdote, quando c'era il tempio, entrava nel santo dei santi, implorava il perdono a Dio per i peccati di Israele, sacrificava un capro e l'altro lo lasciava andare nel deserto dopo aver passato su di lui i peccati di Israele, no? Il sommo sacerdote doveva ungere col sangue delle vittime i corni dell'altare dell'incenso per riconsacrarlo nel nuovo anno, no? E questo era l'antico giorno di Kippur, quando c'era il tempio. Adesso che il tempio non c'è più, si chiede perdono a Dio dei propri peccati all'interno della sinagoga, con una funzione di richiesta di perdono che dura 24 ore, e tutto il giorno è aperta la sinagoga per andare lì a chiedere il perdono dei peccati. Non c'è più il sommo sacerdote che compie il sacrificio degli animali, per fortuna, e quindi la richiesta è personale di perdono a Dio. Ma c'è anche un obbligo a Kippur per Israele, che è quello di sì, vai pure a chiedere a Dio perdono dei tuoi peccati, ma riappacificati con le persone con cui sei in disaccordo, che è più importante della richiesta del perdono a Dio. Quindi nel periodo di Kippur normalmente le famiglie che sono in disaccordo cercano di trovare, ecco, un minimo di pace, eccetera. Persone che si sono offese fino al giorno prima tentano in qualche modo di ripartire. Queste cose, ma tale quali, le ritroviamo al capitolo 37, dal versetto 25 e 29, che siccome sono proprio uguali, lasciamo perdere, leggiamo ancora un pezzettino, ce la facciamo, sì, se no non finiamo mai più queste cose.
Il pezzettino sull'8 per mille, questo.
Sì, ecco qui, ma anche sul 5 per mille, importante per il coro, versetti 11-16.
Il Signore parlò a Mosè e gli disse: quando per il censimento farai la rassegna degli israeliti, ciascuno di essi pagherà al Signore il riscatto della sua vita all'atto del censimento, perché non gli colpisca un flagello in occasione del loro censimento. Chiunque verrà sottoposto al censimento pagherà un mezzo siclo, computato secondo il siclo del santuario, il siclo di 20 gera. Questo mezzo siclo sarà un'offerta prelevata in onore del Signore. Ogni persona sottoposta al censimento dai 20 anni in su paghi l'offerta prelevata per il Signore. Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo. Per soddisfare all'offerta prelevata per il Signore a riscatto delle vostre vite. Prenderai il denaro di questo riscatto ricevuto dagli israeliti e lo impiegherai per il servizio della tenda del convegno. Esso sarà per gli israeliti come un memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre vite.
Avete visto che c'è un'interruzione nella descrizione della costruzione sia della dimora che del tempio, perché si parla del censimento annuale degli over 20 per il mantenimento sia dei sacerdoti sia della struttura della dimora e poi per la struttura del tempio. Avete visto che popò di struttura ci ritroviamo, per cui per mantenerla.
Ma il censimento serviva solo intanto che costruivano il tempio.
Sì, 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 sì.
Quando Davide l'aveva
infatti
fatto, gli era
costruito. Infatti, adesso lo vediamo. Perché allora ogni uomo sopra i 20 anni deve pagare mezzo shekel, siclo, d'oro, che dice il versetto 13 corrisponde a 20 gerah, che era la più piccola unità di peso in Israele, che corrispondeva a 0,55 grammi, più o meno, no? Gerah è il chicco di fava, no? Quindi il peso di 20 chicchi di fava equivale a circa 12 grammi d'oro, quindi ognuno doveva pagare 20, l'equivalente di 20 fave, via, ecco, di 20 chicchi di fave, no? Questa tassa per il mantenimento del tempio e della casta sacerdotale ha due motivazioni. Versetto 12, riscatto della propria vita. Kofer, in ebraico, riscatto, è riconoscere che la propria vita è un dono di Dio, che non è un atto nato dalla nostra volontà e che solo Dio può disporne. Quindi l'offerta rituale vuole sottolineare la tua partecipazione alla vita degli altri e al culto verso chi ti ha creato gratuitamente. La seconda motivazione, versetto 12, perché non li colpisca un flagello, testo ebraico dice piaga, durante il censimento. E qui sembra una cosa strana, ma come ricordava Anna, c'è un riferimento ad un fatto storico durante il regno di Davide, 2 Samuele 24, 1 Cronaca 21, perché Davide d'amblè decide di fare un censimento del regno contro il parere dei generali. Ciò provoca l'ira di Dio, che manda 3 giorni di peste sul regno provoca 70.000 morti. Bello, però il libro delle cronache la racconta diversamente, perché cerca una versione più favorevole al povero Davide, e dice: Satana se la prese con Israele e incitò Davide a fare un censimento. Davide ordina al generale Joab di censire il popolo, ma Joab gli dice: perché il mio signore vuole questa inchiesta? Perché dovrebbe cadere tale colpa su Israele? Però alla fine il re che comanda obbedisce. Il fatto dispiacque agli occhi di Dio, che perciò colpì Israele. No? Così il Signore mandò la peste e muoiono 70.000 israeliti.
C'è qualche idea delle dimensioni di questi censimenti? Perché si continua a parlare di censimenti, hai dei numeri?
Un attimo. Per il libro delle cronache la colpa è di Satana. E quindi è lui che suggerisce, no? Il Ravasi dice: la concezione religiosa che soggiace al racconto è probabilmente quella che considera Dio come unico sovrano, come tale è l'unico che può censire il suo popolo. Meglio ancora, dice padre Devaux, l'iscrizione di nomi su una lista appariva come grave usurpazione di una prerogativa divina. Dio solo tiene l'elenco di coloro che vivono e di coloro che muoiono. Per i numeri delle persone bisogna andare a vedere il brano parallelo che ci dà un po' di numeri. Se facciamo in tempo lo vediamo, altrimenti la settimana prossima. Occhio al versetto 15, il ricco non darà di più né il povero di meno. Per Dio tutte le vite hanno lo stesso valore e nessuno può dire: io sono più generoso di te. Perché poi di fronte a tutto il popolo, il ricco che butta i soldi all'interno del tesoro del Tempio e butta un bel assegno facendolo vedere, no? E la povera vedova che butta il suo mezzo shekel, no? Ecco, allora anche per il ricco, anche per chi vuol farsi bello davanti all'altro, Dio pone un limite: il povero e il ricco devono pagare al Tempio la stessa somma. Nessuno può dire: io sono meglio.
Questo per il povero era alta la somma, se per il ricco non c'entra niente. Per il povero era alta.
Ma non è una grande somma, mezzo shekel in fondo, no? È una cosa. Vi ricordate Matteo 17? Quando dicono a Pietro: ma tuo signore e tuo maestro non paga?
Certo.
No? Come mai il tuo maestro se ne frega di pagare queste cose? No? E anche Gesù sarà costretto a pagare il contributo, lo fa pro bono pacis, manda Pietro a pescare, prende il pesce, lo apre, all'interno trova un siclo, cioè per due persone, e dirà a Pietro: ok, io e te siamo a posto, vai a pagare sta roba, entriamo nel tempio come tutti gli altri e via, ok?
Io ho detto stop.
Esatto, ci fermiamo qui. Allora, per i numeri la settimana prossima.
Enrico, tu prendi qualcosa di caldo?
Solo una cosa, caffè.